quando gli egiziani avevano ancora i geroglifici, cioè delle figure, una scrittura che non era scrittura, ma che era una scrittura fatta di ideogrammi, la visione impossibile per l'uomo, sapete da che cosa era raffigurata? Da due figure. La prima, quella dell'uomo, e poi sotto i suoi piedi il mare. Stamattina abbiamo ascoltato una lezione sul miracolo di Gesù che cammina sulle acque. Ebbene, gli egiziani antichi avevano il cosiddetto geroglifico, che non era sconosciuto a Mosè. Ebbene, c'era questa figura, volendo esprimere l'impossibilità di una cosa, lo si esprimeva così, con una figurina dell'uomo che cammina sulle acque, perché da che mondo è mondo non si è mai visto un uomo camminare sulle acque. Ecco. Bene, dopo questa parentesi, oggi ci occuperemo del Salmo 90, abbiamo il nostro consueto programma e illustrazione che poi vedremo più avanti. Apriamo allora le nostre Bibbie nel libro dei Salmi, Salmo numero 90. Salmo numero 90, concentreremo poi più tardi la nostra attenzione sulla parte centrale di questo Salmo, come leggete dal programma, la nostra riflessione sui versetti 8 a 12. Ma desidero leggere con voi, diciamo, questo Salmo, sono soltanto 17 versetti, il Salmo numero 90. O Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Chiedo scusa, ho saltato l'impostazione del Salmo, che è parte del testo. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. O Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione, prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi da sempre e per sempre Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini. Poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte. Tu li porti via come un'inondazione, essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80, ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Ritorna, o Eterno, fino a quando? e abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione ai giorni che ci hai afflitti e in compenso degli anni che abbiamo sofferto calamità. Sia manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. Ecco, questo è l'intero testo, e ci troviamo a conclusione dell'anno 2018 a meditare su questo salmo, un salmo di Mosè uomo di preghiera, uomo di Dio, come dice qui nel primo versetto di questo salmo. E Mosè è stato sicuramente nell'Antico Testamento il personaggio attraverso il quale il Dio ha operato tanto, il Dio ha parlato tanto, il Dio attraverso quest'uomo di preghiera, quest'uomo considerato da una piccola nota biografica come l'uomo più umile della terra, eppure aveva ricevuto tutta la preparazione, tutta la sapienza, tutta la saggezza nelle università egiziane di quel tempo. Egli era un docente, era un professore, era un laureato, era preparato in tutta la letteratura egiziana, nella letteratura anche ebraica, nella storia, nella filosofia, nella meditazione, nella riflessione. Era un predicatore di Dio. E qui siamo veramente sorpresi, perché non è solo l'uomo di preghiera, qui è anche l'uomo poeta, è anche, salmista. E oggi noi ci avviciniamo, a Mosè come il salmista, colui che ha scritto questo salmo, il salmo più antico di tutta la raccolta dei salmi, di tutto, il Salterio. E allora, non è un caso che concludiamo l'anno 2018 con questo personaggio che è Mosè, che è nell'Antico Testamento l'uomo più rappresentativo, è il profeta di Dio. E poi non è neanche un caso se iniziamo il nuovo anno con un altro personaggio del Nuovo Testamento, che è l'Apostolo Paolo, che inizieremo una serie di riflessioni, di predicazioni sull'Epistola ai Romani. Allora, come vedete, questo salmo fa un po' da cucitura, fa da uscita dell'anno 2018, ma anche come ingresso al nuovo anno 2019. E ciò che Mosè è stato per l'Antico Testamento, sicuramente l'Apostolo Paolo è stato per il Nuovo Testamento. Ecco, questa è una piccola introduzione. Questo salmo, il Salmo 90, che canta la fragilità umana, è anche uno dei cinque salmi in tutto il Saltero, in tutta la raccolta dei salmi, ne sono cinque salmi che iniziano con preghiera. Il Salmo 17, il Salmo 86, il Salmo 90, che abbiamo letto questa mattina, il Salmo 102 e poi il Salmo 142. Sono cinque salmi che iniziano semplicemente con questa parola preghiera. E qui Mosè è definito come l'uomo di preghiera, un uomo che prega, un uomo che riflette, un uomo che unisce alla meditazione, diciamo, la preghiera. E questo salmo non nasce dalla contemplazione del creato, non nasce dall'osservazione dei movimenti, per esempio, degli astri del cielo, oppure, diciamo, dai fenomeni naturali del regno, diciamo, minerale, oppure da altre osservazioni, ma questo salmo nasce da una meditazione, da una riflessione molto, molto profonda sulla fragilità umana e sulla eternità di Dio. Allora, prima di andare ancora avanti, io ho provveduto anche a fare il consueto cartellone come illustrazione del Salmo di Panza. Spero che si veda bene, ecco. Allora, una piccola introduzione al Salmo, come vedete, una prima illustrazione. Credo che il Salmo si possa suddividere attraverso questo triangolo, che è una tridimensionalità, diciamo, oltre alla tridimensionalità del tempo, vuole essere anche uno schema e una sintesi del Salmo così com'è. Vale a dire che Mosè sta riflettendo, sta meditando molto attentamente, dicevo prima, sulla fragilità umana, ma anche sulla eternità di Dio. E credo che nessun testo nella Bibbia parla della nostra condizione mortale, della condizione mortale, diciamo, dell'uomo, di qualsiasi uomo, più eloquentemente del Salmo 90. Abbiamo qui un gioiello, ecco, se volete, della letteratura e della riflessione proprio su questo tema. Tant'è vero che molti autori, molti letterati, molti filosofi, ecco, leggendo e riflettendo su questo salmo, devono riconoscere una grande profondità e una grande lezione, diciamo, di vita in questo salmo. È un testo di incomparabile profondità che non solo contrasta in modo assoluto con l'eternità divina, con la condizione umana mortale, ma afferma che la nostra condizione mortale è la conseguenza dell'ira di Dio, che vedremo un po' più avanti, della collera di Dio, cioè dell'Iddio adirato e dell'Iddio adirato contro la sua creatura ribelle e che ha trasgredito e ha tradito l'amore di Dio. Quindi questo è un po' la sintesi. Questo salmo nel contempo è una meditazione sulla condizione umana e una preghiera al Signore della vita. Il salmista evoca la brevità della vita umana, la morte che è il suo destino, e risulta essere il castigo che Dio ha inflitto agli umani. E di fronte al carattere tragico di una tale condizione, chiede a Dio di donare all'uomo la sapienza necessaria per vivere al meglio questo breve lasso di tempo e di mostrargli il suo amore, la sua bontà, la sua vicinanza e la sua, diciamo, sensibilità. Ecco, allora, volendo tornare a quello che è qui sull'illustrazione, Mosè riflette molto attentamente su queste tre antitesi. Sono, diciamo, in contrasto, vale a dire l'eternità di Dio da una parte e il tempo dall'altra, che è quello che appartiene all'uomo. Una seconda antitesi è Dio infinito e l'uomo finito. La terza antitesi è di carattere morale, di carattere spirituale, e la santità di Dio e il peccato dell'uomo. Ecco, questa è una, diciamo, una prima, se volete, suddivisione del Salmo. Il Salmo può essere anche suddiviso molto facilmente, visto che si sta parlando del tempo, ecco, può essere suddiviso in tre parti. La prima parte passato, dal versetto 1 al versetto numero 6, perché Mosè sta riflettendo sul passato, sul suo passato, ma anche sul passato del suo popolo, che egli stesso ha liberato dall'Egitto con mano potente, attraverso, diciamo, la potenza di Dio. E poi ancora il presente, che è il corpo centrale del Salmo, dal versetto numero 7 fino al versetto, diciamo, numero 11, e poi il futuro, dal versetto numero 12 fino al versetto numero 17. Ecco, noi possiamo suddividere il Salmo un po' su, diciamo, su questi tre tempi, perché abbiamo detto che Mosè qui si rivela colui che riflette, che medita, che studia, che pensa, diciamo, su Dio, sulla eternità di Dio, ma riflette anche e pensa sulla fragilità dell'uomo, sul tempo dell'uomo. Questo nel passato, ma anche nel presente, l'eternità di Dio e la fragilità, diciamo, dell'uomo, cioè di Dio che è infinito e l'uomo che invece è finito. Allora noi qui possiamo già mettere insieme il Dio creatore e la sua creatura. Il Dio creatore che è infinito, che è immenso, è la sua creatura e la sua finitudine, perché egli è una creatura di Dio ed egli dipende da Dio, nel suo tempo dipende da Dio, dipende dalla sua grazia, dipende dai suoi doni, dipende dalla sua presenza. Quindi allora, come vedete, abbiamo il picchettio del tempo dell'uomo, e che questo tempo è creato da Dio, e che questo Dio è un Dio eterno, è un Dio, diciamo, che non ha mai avuto l'inizio e non si dice, non si può dire e non si potrà mai dire se ci sia un inizio, che Dio è una fine. Allora qui ci troviamo di fronte alla trascendenza di Dio. Dio che trascende il tempo, Dio che trascende ogni cosa. Questa è una bellissima, diciamo, espressione che noi troviamo nella Sacra Scrittura, perché quest'altra espressione della trascendenza di Dio noi la troviamo anche nel libro dei profeti. Cosa dice per esempio Isaia? Se leggete il capitolo 40 di Isaia, possiamo benissimo metterlo insieme e fare una lettura accanto alla lettura del Salmo, diciamo, 90. Possiamo anche mettere accanto alla lettura del Salmo 90 la lettura di Giobbe, capitolo 9, da 25 a 28, e possiamo anche mettere accanto alla lettura del Salmo 90 anche il Deuteronomio. Quindi, come vedete, qui abbiamo la trascendenza di Dio, che il profeta Isaia sottolinea molto bene, ma che anche nel Nuovo Testamento è sottolineato molto bene, quando il veggente Giovanni l'Apostolo cosa dice quando presenta l'Apocalisse? Io sono il primo e sono l'ultimo, io sono l'Alfa e sono l'Omega, sono le due lettere dell'intero, diciamo, elenco alfabetico greco. E la stessa cosa dirà anche il profeta Isaia. Qui invece Ecco, Mosè con un altro linguaggio, con un'altra espressione, con altre simbologie, vuole sottolineare con una certa forza anche la trascendenza di Dio. Quindi abbiamo l'eternità di Dio a confronto, in contrasto, diciamo, mettendo insieme, volendo fare il parallelismo, c'è il tempo che Dio ha donato all'uomo, che Dio ha dato all'uomo, ed è questo tempo. Poi abbiamo l'infinito e il finito, e questo vuole sottolineare appunto la trascendenza di Dio, l'eternità di Dio, se volete anche la immutabilità di Dio. Questo tempo che Mosè sta sottolineando e nel quale il Dio ha collocato la sua creatura, ha collocato, diciamo, l'uomo, è anche qui scandito da una successione di termini, di parole che usiamo anche noi. Egli parla per esempio di giorno, parlato di giorno. Mille anni a lui sono come il giorno di ieri quando è passato. E voi vedete anche come il giorno è detto ieri, quindi oggi. Il giorno poi è visto anche come la mattina e la sera. L'erba, il fieno viene falciato, verdeggiante e anche sfargiante di tanti colori sotto i riflettori di un sole veramente splendente, e poi alla sera viene falciato e quindi viene poi disseccato. Quindi vedete anche questi ritmi che qui Mosè sottolinea nel Salmo sotto la sua osservazione, perché questo Salmo nasce dalla osservazione molto attenta. Poi ancora è parlato di anno, parlato di anno, è parlato anche di generazione ed è parlato anche di eternità. Ecco, voi vedete, abbiamo qui nella sua completezza, no, la successione del tempo, i ritmi del tempo che si trova da questa parte e non il tempo che si trova dall'altra parte, che è il tempo di Dio. Anche Dio ha il suo tempo, ma non è il nostro tempo. Il tempo nel quale noi viviamo è questo qui, dove il Dio ci ha collocati, ci ha messi, e questo tempo lo ha creato per noi, per vivere la vita di quaggiù, ma per vivere anche una relazione di quaggiù lassù. Oltre a questo, credo che abbiamo anche una dimensione spaziale, cioè dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Nel Salmo 115 è detto che il cielo appartiene a chi? A Dio. Il cielo è di Dio, dice, la terra di chi è? È degli uomini. Allora voi vedete qui questa distanza spaziale tra noi e, diciamo, è Dio. Ecco, questo è quello che ci dice qui Mosè. Egli inizia subito dicendo che questo Dio è stato un rifugio di generazione in generazione. Mosè, che ha visto andar via la generazione, per esempio, quella generazione che aveva conosciuto i portenti di Dio, no? La liberazione di Dio nella schiavitù d'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, la generazione che è venuta dopo, questa generazione che si stava consumando nel deserto, e l'altra generazione che veniva avanti. Allora qui, come vedete, quest'uomo di Dio, il Mosè, è anche colui che conduce il suo popolo spiritualmente, è anche colui che si occupa e si preoccupa responsabilmente della generazione che gli è stata affidata, del popolo che Dio gli ha affidato. E lui prega, lui si sofferma, lui pensa, lui riflette e vede sulla generazione passata, ma sulla generazione attuale, la generazione che verrà ancora dopo, preparandola. egli vuole appunto lasciare qualcosa che sia veramente, diciamo, che possa consolidare questo, diciamo, questo popolo. Ora, nella parte centrale del Salmo, che vogliamo dedicare, diciamo, ancora alcuni minuti, perché non possiamo scendere in tutti i dettagli di questo Salmo, che sarebbe veramente una miniera profonda e un fondo, diciamo, senza fondo di tanta, tanta ricchezza da parte del, diciamo, del Signore, ma anche della capacità riflessiva di quest'uomo, la capacità di ragionare, la capacità di ragionare sulla storia in termini storici di Dio che interviene nella storia, ma di ragionare e di riflettere anche su Dio, diciamo, e sui suoi attributi e poi anche sugli uomini. Ora dice nella parte centrale che la condizione umana vive, diciamo, sotto l'ira, diciamo, di Dio. Al versetto numero 7, poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. Vedete come è ricca la simbologia degli anni, del tempo dell'uomo. È l'erba che verdeggia, il sospiro, il sogno di una notte, la vita è come un, diciamo, dice qui, come un sonno, eccetera. Vedete quanta ricchezza abbiamo qui in questa simbologia, che egli riflette su questa fragilità umana. Ma poi riflette ancora sulla generazione che ha vissuto nel deserto per circa 40 anni e per 40 anni questa generazione ribelle alla parola di Dio cosa ha vissuto? Lo dice qui, l'ira di Dio, quest'ira di Dio che si è, diciamo, che è esplosa in tutta quanta la sua energia. Voi dovete sapere che nel testo originale qui, diciamo, il filosofo Mosè, così lo possiamo chiamare, un filosofo cristiano, egli qui elenca i tre termini per dire ira nel testo ebraico. Tutti e tre i termini che ne troviamo, a cominciare da quelli di una certa debolezza fino ad arrivare a quello forte e vigoroso. È come se ci fosse in Dio una esplosione di ira, una esplosione, lasciatemi passare il termine, di rabbia nei confronti di qualcosa. E questo qualcosa è questa generazione sotto gli occhi di Mosè, questa generazione sotto gli occhi dell'Eterno, sotto gli occhi di Dio, che non vive la volontà di Dio, che vive la trasgressione, che vive la ribellione, e che vive la contestazione, l'opposizione contro Dio, essendo disubbidiente a Dio, diciamo, lungo tutto il percorso di circa 40 anni nel deserto. E qui Mosè sta dicendo che per 40 anni questo popolo ha vissuto nient'altro che l'ira e il furore di Dio, usando tutti e tre i termini a disposizione nel, diciamo, dell'ebraico testo, ecco, originale dell'Antico Testamento, fino ad arrivare all'ira di Dio che, quando è esplosa in tutta la sua forza, è diventato un fuoco consumante, un fuoco divoratore. E non per nulla nell'Antico Testamento, quando si parla di una simbologia dell'ira di Dio, come viene descritta? Come una fiamma, e Dio si accese d'ira, come una fiamma che divora. Perché allora questa ira di Dio? Oggi non è tanto piacevole, gradevole parlare dell'ira di Dio, ma la scrittura ne parla, e Mosè non fa nessun problema a parlare dell'Iddio che si adira, l'Iddio che si sdegna, dell'indignazione di Dio. e anche altri salmista da eco fanno a Mosè lo stesso discorso. Prendete il Salmo 6 al primo versetto e gli dice: non consumarmi Dio nella tua ira, e non castigarmi secondo la tua ira. Leggete il versetto numero 1 del Salmo 38, quasi che ripete, quasi una fotocopia del versetto numero 1 del Salmo 6, e ancora andando avanti. Quindi non fa mistero la Sacra Scrittura a parlare dell'ira di Dio. Non ne fa nessun mistero e non ne fa nessun problema, neanche gli autori che hanno scritto nell'Antico Testamento ne fanno mistero, ne parlano liberamente, perché non c'è problema, non c'è il problema, perché Dio è un Dio santo, è un Dio giusto, ed egli reagisce alla peccaminosità, e quindi siamo arrivati a questo contrasto, santità e peccato, che vi trovate proprio al centro del Salmo, diciamo, numero 90. Qui abbiamo un contrasto di carattere morale, di carattere teologico, di carattere spirituale. Se Dio dunque si adira è perché egli reagisce spontaneamente, perché qualcosa l'ha provocato, perché qualcosa lo indigna, perché qualcosa non va secondo la sua volontà, perché la sua santità non sopporta per nessuna ragione il pugno alzato della contestazione dell'uomo contro di lui, sia quando commette eticamente, diciamo, e responsabilmente delle trasgressioni e delle violazioni, sia anche quando pensa soltanto. Allora qui abbiamo, ecco, una sicuramente quest'ira che è la manifestazione della giustizia di Dio, della santità di Dio. Ma possiamo anche aggiungere qualcos'altro, permettetemi ancora, ecco, di sottolineare questo aspetto. Possiamo ancora aggiungere qualcos'altro, che l'ira di Dio è la manifestazione dell'amore di Dio, ma di un amore tradito. Questo popolo ha tradito l'amore di Dio, ed è legittimo quando l'amore di una moglie che ama suo marito viene tradito, quando egli si muove nello sdegno, e quando il marito, l'amore del marito, viene tradito dalla moglie. È legittimo questo, e se è legittimo per noi umani, quanto ancora più legittimo per Dio quando egli si adira ed egli reagisce in modo tale, così, con il suo furore che distrugge, che devasta, che annienta e che rende l'uomo mortale nella sua vita. Quindi ci possiamo dire che l'ira di Dio è la reazione, la manifestazione, è l'espressione di un amore tradito di Dio. La sua alleanza, egli aveva liberato il suo popolo, lo aveva amato, lo aveva soddisfatto, lo aveva, diciamo, protetto da tanto e da tutto, eppure questo Dio è tradito nel suo amore. Credo che noi possiamo ragionare su questo, sul danno che sta passando. Quante volte abbiamo tradito l'amore di Dio, e allora non dobbiamo poi, diciamo, avere di che ridire se Dio ci ha disciplinati nella sua giustizia, nella sua severità e soprattutto nel suo amore. Ad un certo momento Mosè fa una domanda che è una domanda retorica, e gli dice al versetto numero 11: chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Molti l'hanno conosciuto, l'ira di Dio, non solo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento. Anche il Nuovo Testamento non fa mistero, non fa nessun problema quando parla dell'ira di Dio, e quando inizieremo a studiare l'Epistola ai Romani, l'Apostolo Paolo inizia proprio con questo attributo di Dio. L'ira di Dio si rivela su ogni entità dal cielo. Chi ha conosciuto il rigore, la forza esplodendo di questa ira di Dio, che quando è esplosa quest'ira, ecco, egli ha maledetto la maledizione che era su tutti quanti noi. Chi ha conosciuto in tutta la sua forza, in tutto il suo vigore, in tutta la sua esplosione quest'ira di Dio? Vi viene in mente qualcuno? Gesù Cristo alla croce. Molti umani hanno conosciuto l'ira di Dio, molti di noi hanno conosciuto l'ira di Dio. E forse tu che non hai ancora donato la tua vita a Cristo, conosci l'ira di Dio e conoscerai l'ira di Dio, ma c'è uno che ha conosciuto l'ira di Dio in tutta la sua pienezza, in tutta la sua forza e in tutta la sua indicibile e inenarrabile profondità. È il Figlio di Dio, è il Signore Gesù Cristo. Allora ecco che io voglio rispondere alla domanda del tema quest'oggi, di guardare al passato e di acquistare sapienza. Qual è il primo passo per acquistare sapienza questa mattina per la tua vita e per la mia vita? È quello di riconoscere Gesù Cristo quale Signore e quale Figlio di Dio, che ha dato la sua vita e che è divenuto peccato per te, è divenuto maledizione per te alla croce, per i tuoi peccati, per i nostri peccati. Eppure quest'ira di Dio è un'ira che oggi c'è. Pensate al Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36, quando egli dice che chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio, l'ira di Dio dimora su di lui. Quindi allora devi disilluderti, pensare che ci troviamo in questo periodo qui e allora ecco che Dio è diventato più buono, un buonaccione, un Dio simile al panettone, un Dio dolciastro, un Dio sdolcinato e un Dio che ha perso i lumi della ragione e quindi non sa più, diciamo, che pesci pigliare, e quello stiamo facendo in questo periodo. Questo bambino Gesù è cresciuto, è diventato uomo, è diventato maturo, egli è diventato maledizione alla croce per i tuoi e per i miei peccati. E quell'ira che lui ha subito per me, se oggi tu respingi e rifiuti il messaggio di grazia e di salvezza, quest'ira, dice qui Giovanni, dimora, resta lì, come una spada di Damocle legata ad un crino di cavallo. Che da un momento all'altro quest'ira di Dio può esplodere in tutta la sua forza, in tutto il suo fuoco devastatore. Allora credo che il primo passo, se vuoi cominciare a vivere la tua vita con saggezza e con sapienza, è ricevere, accettare e riconoscere che qualcuno ha subito l'ira di Dio sulla sua pelle, nel suo corpo, nella sua vita. Alla croce dunque abbiamo questo incontro dell'ira di Dio, il Dio che è adirato sul peccato, ma abbiamo anche l'amore di Dio che vuole liberare il peccatore dalla schiavitù del peccato. Bene, permettetemi ancora qualche minuto di concludere, ecco, sull'altro tema, cioè sull'altra illustrazione. Come finisce dunque il Salmo, a cominciare dal versetto 12? Abbiamo alcuni imperativi che vogliamo sottolineare. Abbiamo detto che hai ricevuto il Cristo come Signore e Salvatore della tua vita, che in Lui tu riconosci Yahweh, l'Eterno, che diciamo significa l'Iddio che salva, tanto osannato e esaltato qui da Mosè, la sua eternità, il suo progetto divino da ogni eternità. In questo tempo Gesù Cristo che è diventato un uomo, ci sono ancora altri passi, se vuoi acquistare saggezza, a cominciare persino da oggi, che è la conclusione dell'anno. Qual è allora il primo imperativo? Versetto numero 12, insegnaci, vedete l'umiltà, la modestia, diciamo, di quest'uomo di Dio, di Mosè, e non dice insegnatevi oppure insegnami, egli dice insegnaci, perché egli è nel popolo di Dio, Egli è il conduttore del popolo di Dio, egli è il pastore, egli è l'anziano di questo popolo di Dio. Non è fuori dal popolo di Dio, egli si rende conto quando ha da imparare da Dio, lui il primo e il popolo dopo, la Chiesa dopo, visto che la comunità di Israele è anche chiamata Ecclesia. Il primo imperativo è insegnaci. Per assistenza tempia, dice, insegnaci, perché abbiamo bisogno di un maestro. Abbiamo bisogno di un maestro. E il Signore ha lasciato tutto l'equipaggio perché noi possiamo essere insegnati, ammaestrati. La parola di Dio. E non so se quest'anno, volendo fare un inventario, possiamo chiederci, interrogarci. Cosa ho imparato più del 2017 quest'anno studiando la parola di Dio, ascoltando la predicazione di domenica in domenica, ascoltando gli studi e gli incontri che noi abbiamo periodicamente? Qui dice insegnaci, notate la forza anche di questo imperativo, attraversando la fragilità di questa vita, affondando, diciamo, la tua ira, ecco, insegnaci, ammaestraci, sì, veramente il nostro maestro. Quindi allora qui vedete il bisogno di essere ammaestrati da Dio, dal Signore. Quindi questa è il primo passo. Perché Mosè non si sta battendo contro un destino cieco, ignoto, un destino, diciamo, che è capriccioso, egli è di fronte a un Dio che ragiona, un Dio che ha dato i comandamenti, un Dio che ha donato al suo popolo la sua parola. E questa parola deve essere letta, meditata, studiata, predicata, insegnata dai predicatori, dai dottori della parola, dai teologi, quelli che il Signore ha dato per ammaestrare il suo popolo. Poi abbiamo un secondo imperativo, ritorna. Vedete anche qui la forza di questo imperativo. Mosè che dice a Dio: ritorna. Dove sei andato, Dio? Ti sei allontanato dal tuo popolo? Oh Dio, ritorna nella casa del padre. Non per nulla mi è venuto in mente di fare questa piccola casa che vuole appunto illustrare il mondo di Dio, ma anche il nostro mondo, la nostra famiglia, il nostro popolo, la nostra Chiesa. Se l'ira, perché provocata dalla nostra peccaminosità, dalle nostre disubbidienze, dalle nostre cadute e dalle nostre, diciamo, dai nostri capricci, il tuo sguardo si è volto altrove, il tuo sguardo non è più benefico, i tuoi occhi sono rivolti da un'altra parte, ora ritorna. Che il tuo volto sia benefico, sia splendente, sia pieno di luce, sia rappacificato e che guardi su di noi. Possiamo dire anche noi la stessa cosa questa mattina? Ritorna a casa, Dio, perché il popolo è la tua famiglia, il popolo è la tua casa. Poi ancora un terzo imperativo, rallegraci. Vedete, sono tutti imperativi al plurale, rallegraci, e qui abbiamo la gioia di essere nella casa del Padre, rallegraci con la tua gioia, che è la vera felicità, la vera beatitudine, che è la presenza sicura sul popolo, nel popolo, nella sua Chiesa, nella tua vita. Questo è il terzo passo per acquistare saggezza. La vera felicità dunque è quella che viene da Dio ed è la gioia di Dio. E quando Dio si mette a rallegrare il suo popolo, quando Dio si mette a gioire con il suo popolo, seduto nel suo popolo, fra i suoi servi, il suo popolo è la vera gioia. Ecco perché nelle parabole noi abbiamo quelli di fuori e quelli di dentro, quelli di fuori che sono tormentati, quelli di fuori che sono infelici, quelli di fuori che non hanno la gioia di Dio, la gioia dell'Eterno, e invece quelli di dentro che sono veramente rallegrati è che Dio è colui il primo che si mette tra i suoi a rallegrare i suoi, a dare gioia ai suoi. Poi abbiamo un quarto imperativo: rendi stabile l'opera, rendi stabile la tua casa, rendi stabile il tuo progetto, rendi stabile, diciamo, la tua parola, la tua opera. Notate il confronto che fa qui Mosè, è interessante quando parla al versetto numero 16, sia manifesta la tua opera, cioè fai comprendere la tua opera, rendila piena, rendila comprensibile, rendila, diciamo, leggibile al tuo popolo, la tua opera. E poi al versetto 17 come finisce? L'opera di Dio è l'opera nostra. Quindi c'è un'opera da fare. Dio ha compiuto la sua opera, Dio ha lavorato, Dio è stato il primo operaio, perché Egli ha creato il mondo, i cieli e la terra. E poi l'altra stupenda, strabiliante, meravigliosa opera che Dio ha compiuto, qual è stata? Quella alla croce, la liberazione, la strabiliante opera di liberazione che Dio aveva dato per mano di Mosè dalla schiavitù d'Egitto, e che è rimasto il caposaldo di tutta la salvezza e l'opera di Dio, diciamo, in senso escatologica, che è quella che noi diciamo stiamo godendo, l'opera di salvezza che è di Dio. E qual è allora la nostra opera, la prima grande opera che dice Gesù? Qual è l'opera di Dio che voi crediate? La nostra opera è prima di tutto, prima di rimboccarci le maniche e con le mani fare delle cose, è quella di servire e lodare Dio. Ecco allora che quest'opera di Dio, anche nel deserto, in quella generazione che costruiva, diciamo, castelli di sabbia e che venivano abbattuti dal soffio di Dio e dal vento che veniva, diciamo, dall'Oriente, anche nel deserto in cui viviamo, in senso morale, in senso spirituale, il Dio può rendere stabile la tua opera se vivi e se continui a vivere, se viviamo e continuiamo a vivere negli anni che il Signore ci ha dato, ecco, diciamo, nell'obbedienza alla sua parola. E l'ultima, ecco, l'ultimo imperativo è saziaci, ecco, saziaci. Altrove Mosè dirà che l'uomo non vive di solo pane, ma di tutto ciò che procede dalla bocca di Dio. Credo che l'uomo in fondo oggi ha fame di Dio, ha fame della sua parola. È vivere la sazietà di Dio, è vivere la soddisfazione di Dio, essere appagato, essere soddisfatto, perché Dio è colui che rende, diciamo, che smorza i morsi della fame spirituale, che con la sua acqua e con il suo pane mi sazia veramente, dice qui, ogni giorno. Sei tu sazio di Dio? Sei stato saziato da Dio? Sei pienamente saziato di Dio, pienamente soddisfatto, pienamente appagato della vita e di Dio? Sazia, ci dice, ogni giorno, e in tutti i giorni, a cominciare dal primo giorno della settimana fino all'ultimo giorno. Questo è quello che dice qui Mosè, e che noi solo per sommi capi, solo per, diciamo così, saltando da una vetta all'altra, abbiamo semplicemente scalfito la sapienza di quest'uomo che ha voluto tramandarci ormai da millenni e che rimane qui nella parola di Dio come, diciamo, una parola scolpita nel marmo, non delle piramidi d'Egitto, ma nel marmo della parola che dura in eterna e che non può essere mai sbriciolata. Grazie per la vostra attenzione, siete stati molto cari, che possiamo allora fare tesoro di questa lettura, di questa meditazione quest'oggi. Il Signore vi benedica, il Signore ci benedica, e prendiamo a cuore le ultime parole di quest'anno che abbiamo letto nella persona e nello scritto di questo memorabile uomo di preghiera e di riflessione. Amen.